occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Venerdì 12 giugno, buongiorno, buongiorno amici ascoltatori. Eccoci qua, nuova puntata, ultima della settimana con il demone del tardi. Ed è tardi, 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 perché tanto per cambiare, stamattina mi sono dimenticato della sveglia, ma dovrei aver recuperato. Forse ho recuperato, speriamo di aver recuperato, scopriremo tra poco se ho recuperato, anche perché l'entusiasmo era davvero tanto. Sì, perché abbiamo finalmente un nuovo DPCM, meno male, quanto tempo era passato. Il nuovo DPCM che stava per regalarci immense soddisfazioni e invece ci consegna un filo di amarezza. Allora, doveva tornare il calcetto, il ritorno del calcetto, il 25 aprile dei maschi adulti sposati o conviventi, di nuovo tutti al campetto, stinco contro stinco, sarebbe stato un grande giorno per l'ortopedia e invece niente, tutto rimandato. Pare che ci sia stata anche la rissa in Consiglio dei Ministri sul tema del calcetto, il risultato è che per ora non si fa. Da segnalare però in particolare l'ordinanza nell'ordinanza. L'ordinanza è quella della regione Abruzzo che a proposito di calcetto specifica: se si torna a giocare sarà proibita la marcatura a uomo. Giuro che non è una cazzata, è un'ordinanza della regione Abruzzo e questo è un paese veramente meraviglioso. L'ordinanza sulla marcatura a uomo, neanche un fondamentalista della zona come Arrigo Sacchi era mai arrivato a tanto. Ma torniamo al DPCM. Stop dunque al calcetto, ma stop anche agli altri sport di contatto, tipo le arti marziali o le risse nel centro-sinistra. Peccato, dovremmo attendere ancora. Ma soprattutto, no, soprattutto niente sagre. Questa sì che è una vera tragedia. Un'estate senza sagre, che cos'è? Potrebbe essere anche il refrain del tormentone dell'estate 2020 da cantare sulle spiagge. Niente calcetto, niente sagre, ma però potranno riaprire le sale bingo. che è forse la misura più importante per sostenere il reddito delle famiglie. Credo stia addirittura nel Family Act, la riapertura delle sale bingo. E da martedì le cartelle del bingo si potranno scaricare direttamente dal sito dell'INPS, uno strumento certamente più pratico degli ammortizzatori sociali. Perfetto, abbiamo individuato la chiave di volta per la ripartenza, ma intanto torniamo a parlare per un attimo di iconoclastia, perché ieri si è registrato un episodio davvero increscioso. Vi leggo al volo il lancio d'agenzia: tentano di abbattere una statua di Mattarella, ma si accorgono che è Mattarella. Ecco, devono essere stati ingannati da quella rigidità posturale tipica del presidente. Meno male che se ne sono accorti in tempo, perché rischiavano l'accusa di abbattimento del capo dello Stato. A Filadelfia invece c'è preoccupazione per la statua di Rocky, che avendo steso Apollo Creed potrebbe finire anche lui nel mirino degli iconoclasti. Intanto, ecco, se hanno decapitato la statua di Cristoforo Colombo, se hanno decapitato la statua di quello che ha scoperto l'America, non voglio immaginare che cosa accadrà a quello che ha scoperto il reggaeton. Forse in lui mi darei alla macchia finché è in tempo. Mannaggia, Cristoforo Colombo, un navigatore di 500 anni fa assediato dalla folla. Beh, se questi sono i tempi di reazione, mi sa che dovremo attendere il 2520 per vedere le folle tirare giù Salvini. E a proposito di Salvini, nel giorno in cui è stata comunicata la cinquina dello Strega, un nuovo poeta, uno straordinario poeta, è apparso nel Parnaso leghista. Niente meno che l'assessore ai beni culturali della regione Sicilia, Alberto Samonà. Chi è Alberto Samonà? L'assessore ai beni culturali della regione Sicilia, l'abbiamo detto, ma in passato è stato missino, iscritto alla massoneria nel club del Grande Oriente, con una passione per l'esoterismo e il massaggio tantrico, arte praticata fino a poco tempo fa anche a domicilio. Questo il ritratto sintetico del nuovo poeta leghista, che è apparso agli onori della cronaca grazie a un poemetto che inneggia alle SS di Hitler. Ecco, Alberto Samonà, che tra l'altro, come dire, per irrobustire il suo curriculum, il 25 aprile scriveva: non festeggio questo giorno. Un curriculum che ha convinto il leader della Lega a indicarlo come primo assessore leghista della storia di Sicilia. E oggi proprio Salvini sarà in Sicilia per presentarlo ufficialmente. E a proposito del fattaccio, Salvini ha detto: giudico le persone per quello che fanno, i nazisti sono stati delinquenti quanto i comunisti. Eccoci qua. Molto bene, nella galleria di stagione mancava solamente il poeta del Reich, a cui peraltro si aggiunge l'esponente leghista toscano che qualche giorno fa ha paragonato la scuola ad Auschwitz, perché evidentemente non ha mai superato il trauma atroce inflittogli dalla tabellina del 2. Insomma, c'è nell'aria un certo venticello da meglio gioventù hitleriana, e quindi passi criticare chi oggi se la prende con cose vecchie di 80 anni, ma dall'altra parte poi ci sono quelli che ci vorrebbero riportare esattamente a 80 anni fa, oppure agli anni 80, come Salvini che ha fatto un elogio degli anni 80 che nemmeno Sandy Marton e Gazebo avrebbero saputo fare. Ha detto che l'Italia era una potenza assurda, che davamo la birra alla Germania, e tutto questo grazie alla vecchia lira. E poi naturalmente c'era Happy Days. Ecco, a pensarci bene, Salvini è un Ralph Malf che ce l'ha fatta. Immagino che prima o poi farà anche il video su TikTok con la Big Bubble che gli esplode in faccia, e saranno tantissimi contatti. Tra l'altro, se Salvini e Ralph Malf, a pensarci bene, si potrebbe rimettere insieme, se vogliamo tornare agli anni 80, all'intero cast di Happy Days. Perché, ok, Salvini e Ralph Malf, Renzi, Fonzi, l'abbiamo già detto. Poi vediamo Ricky, beh, Conte sarebbe perfetto per fare Ricky, Lazzolina potrebbe essere Johnny, Zingaretti perfetto per fare Alfred, Di Maio fa Spadino, manca giusto Pozzi. Se non fosse sempre così incazzoso sarebbe perfetto Di Battista. Vabbè, per Pozzi ci pensiamo. Ma a proposito di consensi social di Salvini, Volevo leggervi un articolo molto interessante che è stato pubblicato da una rivista come Rolling Stone, perché Rolling Stone ha provato a fare una cosa semplice, anche banale se vogliamo, ma molto efficace. Come sapete, mentre calano i consensi reali nel paese per Salvini, stanno aumentando a dismisura invece i bacini di consenso sui social network, Facebook in particolare, ma non solo, e si è già raccontato che ad affollare le pagine di Salvini ci sono molti bot. Per chi non sapesse cosa sono i bot, sono degli account fake creati ad hoc che servono appunto a gonfiare i bacini di consenso social e i feedback apparenti. E allora Rolling Stone ha deciso proprio di fare questa cosa qua, di inoltrarsi nel magico mondo dei fan di Salvini. E allora andiamo a vedere che cosa racconta il pezzo di Rolling Stone. Facciamo insieme un minuto di visualizzazione creativa. Fingiamo di chiamarci Aitor Antonio Honorio de Medeiros, di essere un uomo brasiliano sui 70 anni, residente in un piccolo paesino dell'entroterra, di avere soltanto 61 amici su Facebook e tutti brasiliani. La nostra bacheca è trascurata, parrebbe che usiamo poco i social e la nostra immagine del profilo sembra scattata per sbaglio, come se un hacker russo si fosse intrufolato nella nostra camera frontale mentre stavamo cercando di capire come sbloccare lo schermo dello smartphone per chiamare la nipote. La lista delle pagine che seguiamo però è nutrita e variegata. Abbiamo interessi inaspettati, life coach americani, schemi piramidali di prodotti dimagranti, blog di saponette artigianali, cantautori folk, lo studio di avvocati Brito & Brito e poi Matteo Salvini. Ecco, sembrano esserci moltissimi Aitor Antonio Honorio de Medeiros su Facebook, nonostante sulla copertina della pagina del segretario della Lega campeggi un gigantesco "prima gli italiani". Salvini ha moltissimi fan stranieri di questo tipo, almeno stando ai like sotto i suoi post, brasiliani soprattutto, ma anche filippini, egiziani, ucraini, tongoniani, migliaia di utenti che ogni giorno vanno a sbirciare la novità della vita di un sovranista italiano e che mettono mi piace i suoi contenuti. Sarà che il populismo è in crescita a livello globale, ma perché questo cross-linking non ha corrispettivi italiani? Centinaia di brasiliani invece ci tengono a manifestare il loro apprezzamento per la collezione di vecchie musicassette dei cugini di campagna postata dall'ex ministro dell'interno. È peculiare e affascinante, no? Così abbiamo deciso di passare un po' di tempo a studiare i profili di questo bacino internazionale di fan di Salvini per capire chi sono e cosa li ha spinti a seguire il progetto italico della Lega. Ci siamo imbattuti ad esempio in José Reyes Páez, un utente piuttosto indicativo nella razza dei profili che abbiamo visitato. Non è specificata la sua provenienza, ma visto che quasi tutti i suoi 49 amici vivono a Maracaibo, si potrebbe supporre che sia venezuelano. L'unica foto caricata da José è quella di un uomo anziano fotografato in penombra sotto un albero di cui non si riesce a scorgere appieno il volto. Non posta mai niente, non ci sono informazioni su di lui e ha messo mi piace soltanto a 5 pagine. Il musicista evangelico Roberto Orellana, una classifica musicale messicana chiamata Passion Ranchera, l'organizzazione religiosa Iglesia Cristiana Evangelica Emmanuel, la pagina di meme religiosi Sombre Regnos Somo Todos e naturalmente Matteo Salvini. Oppure c'è anche Feki Moala, un uomo che vive a Nuku'alofa, la capitale di Tonga. I suoi interessi sembrano non seguire alcuna logica. Ha messo mi piace a Salvini e poi a una guida spirituale indiana, al rabbino israeliano Isaac Bazri, alla pagina del dottor Zwig che si autodefinisce psicologo musicista, all'agenzia di rappresentanza sportiva BSI Energy Sports e a un'infinità di pagine sul mindfulness. Però il suo profilo sembra realmente attivo, le sue foto postano molti commenti, anche se ha solo pochi amici interagisce. Quindi abbiamo pensato di mettere alla prova i follower stranieri di Salvini e le loro conoscenze delle dinamiche della politica italiana, senza fare distinzioni in base alla provenienza. Così gli abbiamo chiesto l'amicizia e attaccato bottone, pronti a rivolgergli una serie di domande che avevamo preparato: come avevano conosciuto Matteo Salvini e la Lega, cosa pensassero degli scandali legati a Renzo Bossi o al caso Palamara, credevano o meno nell'alleanza con Giorgia Meloni, gli piacevano le felpe con i nomi delle città usate da Salvini. Purtroppo nessuno dei vari Selina Lopez, Fernense Tompos, Vajox Liopk ci ha mai risposto. Credo che non ci toglieremo mai il sospetto, insomma, che Salvini si sia comprato un sacco di profili fake tramite qualche bot mestierante che ammorba i server dei paesi tropicali. Oppure ci stiamo sbagliando e la nostra è solo una congettura capziosa e presuntuosa. Forse ci sono nel mondo molti abitanti di Tanguro, in Brasile, che hanno a cuore la causa secessionista del Veneto. Forse l'avversione spocchiosa per Roberto Speranza, del leader leghista, è condivisa anche da molti abitanti di El Salvador. Forse questi utenti, con tutti i caffè e le pizze che Salvini carica, lo hanno semplicemente scambiato per un food blogger. Ecco, questo è il viaggio racconto che quelli di Rolling Stone hanno fatto nel magico mondo dei bot e degli utenti fake di Matteo Salvini.
Good morning. Good morning. Good morning. Good morning.
E intanto, quando sono già le 8, 22 minuti e 50 secondi in punto, voltiamo pagina, torniamo per un attimo agli Stati Uniti, perché se fossi Trump adesso sarei veramente preoccupato, perché un conto è se ti si scaglia contro Joe Biden, un altro conto è se ti si scaglia contro LeBron James. Una delle notizie sul fronte americano di questa mattina è che LeBron James, nel suo molto poco piccolo, si è incazzato e è scesa in campo accanto agli Obama sul tema dell'astensionismo che è forzato, che abbiamo visto nella tornata elettorale che c'è stata recentemente. Ma mentre LeBron James si schiera contro Trump, dall'altra parte c'è chi invece si schiera a favore di Trump, come l'arcivescovo Viganò, che ha scritto direttamente a Donald Trump per comunicargli la sua solidarietà e ha raccontato al mondo che il coronavirus in realtà sarebbe solo un complotto a livello mondiale proprio per indebolire The Donald. Tutto sommato siamo già una tacca in su rispetto al collega Cardinale Barchi, che vi ricorderete era quello che aveva presentato il coronavirus come il castigo di Dio per punirci dei matrimoni gay. Ma attenzione, perché ieri ha parlato anche un'altra autorità spirituale, niente po' di meno che l'autoproclamato primate arcivescovo e metropolita della Chiesa Ortodossa Autocefala, nonché già psichiatra di riferimento insieme a Crepè di Porta a Porta, ovvero di nuovo lui, Alessandro Meluzzi, che ha rilanciato anche in Italia la teoria che George Floyd in realtà non è morto. Ebbene sì, una grande verità che non ci stanno raccontando, ma che Meluzzi racconta, riguarda proprio la morte di Floyd, che non è morto. La sua esecuzione è stata soltanto una messa in scena con un crisis actor e il poliziotto, interpretati da alcuni attori, tra cui un certo Benjamin Ray Bailey. Ebbene sì, attenzione, perché tutto questo potrebbe essere una grande montatura, denuncia Meluzzi. E a proposito di complotti che sono stati orditi nel frattempo nel contesto del coronavirus, ce n'è anche un altro molto importante che ieri ha denunciato ad Agorà niente po' di meno che il senatore Bagnai, il complotto degli scienziati del PD.
Scienziati o sedicenti tali organici al PD andavano in giro per
così scienziati organici al PD, professor,
andavano in giro per le televisioni a dire
io non me lo faccio perché voglio sapere chi sono gli scienziati.
Quelli vota la scienza, vota il PD, quella roba lì, andavano in giro per televisioni a dire va tutto bene,
siccome la scienza siccome la scienza è una cosa seria, lei è uno scienziato e lo sa.
Io sono uno scienziato e lo so.
Lui è uno scienziato e lo sa che c'era questo complotto in atto, cioè tuttora, degli scienziati organici al PD. L'ha detto chiaro e tondo Bagnai, salvo poi qualche minuto dopo, quando si è collegato anche Del Rio, smentire improvvisamente la tesi pronunciata pochi minuti prima.
Degli scienziati vicini al PD che possono dare notizie false per accreditare le tesi del PD fa ridere i polli in una tragedia di questo tipo.
No, dai, ma non ho detto questo.
Questa è una persona seria, Bagnai.
Non ho detto questo, Del Rio. Non ho detto questo.
A questa propaganda che non ha senso.
Non ho detto questo.
Tutti...
Mi sembra chiaro, non ha detto questo. Risentiamo che cosa aveva detto.
Scienziati o sedicenti tali organici al PD andavano in giro.
Chi sarebbero così scienziati organici al PD?
Andavano in giro per le televisioni.
Ecco, appunto, il mio momento preferito di questo stralcio è quel ob che fa Bagnai. Insomma, complotti da tutto il mondo uniti sul tema del coronavirus. Tra le altre dichiarazioni di giornata c'è stata anche quella di Giorgia Meloni, che ha spiegato che i bambini li porta Gesù, ma questo vale solamente per i credenti, per chi non crede invece i bambini li porta Amazon. Chi porta chi agli stati generali invece ancora non si sa, e oggi prova a scoprirlo per esempio Repubblica, che apre con un'intervista al presidente del Consiglio Conte. Quindi andiamo a impegnare questi ultimi due minuti proprio per sentire del Conte pensiero, intervistato da Tommaso Ciriaco, a pagina 2 di Repubblica. Presidente è atteso dai PM, ma sostiene di non temere di finire indagato per epidemia colposa. No, risponde Conte, ho agito in scienza e coscienza. Potrebbe decidere oggi, farebbe quella zona rossa nei due comuni, gli chiede di nuovo Ciriaco. No, risponde Conte, rifarei tutto quello che ho fatto perché, come ho detto, ho agito in scienza e coscienza. Insomma, ci teneva a ribadire il concetto. Partiamo dagli stati generali, che hanno diviso la maggioranza. Sicuro che resterete compatti dopo l'emergenza? Circolano ipotesi di governissimi, spuntano nomi di suoi ministri come nuovi premier. E Conte risponde, secondo lei leggo tutte queste suggestioni? I nomi che escono fuori? Seguo queste fantasie che vengono fuori? Risposta con altrettanto tanta domanda, e allora Ciriaco dice tra queste fantasie c'è anche il suo partito, il partito di Conte, che come avete sentito dai sondaggi è stimato tra il 12 e il 15%. Risponde Conte, io sono qui non per interessi personali o per coltivare un mio partito, per favorire i miei amici e conoscenti, ma per svolgere questo servizio, un incarico di rilievo diventato ancora più gravoso per l'emergenza. Sarebbe folle da parte mia dedicare anche solo un minimo di energie a questi pensieri. Il PD però l'ha duramente contestato. State, queste non sono fantasie, gli dice il giornalista di Repubblica, la messa in guardia dal rischio che ci sia più immagine che sostanza. Per come stiamo lavorando, dice Conte, c'è più sostanza che immagine. E allora diamo una scadenza temporale al recovery plan. Quando sarà definitivo? Lo presenteremo a settembre con un cronoprogramma dettagliato per non perdere quei soldi. Non occupa mai più di due righe la risposta di Conte, mai così laconico, anche se non è mai stato esattamente un oratore torrenziale. Gli si chiede ancora, nell'evento di Villa Panfili lei però si gioca molto, sarà una passerella personale? Non sarà una sfilata o una passerella, dice, non ne abbiamo bisogno, il paese non ci consente di fare kermesse. Tra l'altro la dotazione finanziaria europea non è un tesoretto che il governo spende liberamente, ma una grande responsabilità da condividere con tutte le forze, e per questo voglia soldare singole personalità e le migliori energie del paese. Conte, che è emoliente come una tisana della nonna, e poi però dice il nostro piano avrà una forza incredibile. Insomma, dopo l'anno bellissimo, la forza incredibile. Si parla poi in modo estremamente laconico anche di altre cose, anche del ponte sullo stretto, e poi si torna naturalmente a chiedergli del MES. Possiamo immaginare che chiederete quei fondi? Possiamo immaginare un momento, dice Conte, in cui ci confronteremo tra le forze di maggioranza e in Parlamento, e anche sull'eventualità che convenga o meno all'Italia attivare il MES. Scusi, ma qual è il dubbio sulla convenienza? I tassi sono migliori dei titoli di Stato, risponde Conte, è un discorso complesso, non posso farlo adesso. E non possiamo nemmeno noi a spalancare il portone della complessità, perché si sta spalancando invece il GR di Popolare Network, quindi cedo immediatamente la linea, vado e poi ritorno, perché tra poco ricomincia come tutti i venerdì il giorno delle locuste.